che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire. Ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire.
Consuete note di apertura per Maldese, osservatorio antifascista di Onda Rossa. Consueto ritardo, altrettanto consueto appunto il ritardo per questa trasmissione che quest'oggi andrà in onda, come capita ormai un po' spesso negli ultimi tempi, in versione piuttosto ristretta.
Allora, alle 12.25 andiamo ad iniziare ritornando sulla Serbia. Dopo la settimana scorsa ne avevamo parlato all'indomani degli scontri che avevano caratterizzato il Gay Pride di Belgrado. Poi cos'è successo questa settimana? È successa ovviamente come la sera stessa, tra l'altro, di quel martedì in cui ne avevamo parlato, quella che ormai da tutti e tutti avremo visto sui media, che non hanno parlato d'altro per i giorni successivi, ovvero la partita, la famigerata ormai partita Italia-Serbia, e che ha portato sotto i riflettori un altro pezzo di quel ragionamento che avevamo iniziato per l'appunto martedì scorso. Ne parliamo quest'oggi con Luca Zanoni di Osservatorio Balcani, che dovremmo avere al telefono proprio in questo momento. Verifichiamo intanto se ci sente. Ci sei?
Buongiorno a voi.
Buongiorno anche a te. Allora, noi quello che ti andremmo a chiedere, tanto per cominciare, è di raccontarci un po', ad esempio, questi personaggi che abbiamo anche visto un po' ripresi da tutti i media internazionali, eccetera, chi sono, da dove vengono. Ti chiediamo di farci un po' una panoramica di non soltanto una fotografia di adesso, ma anche un po' di che cosa è successo, di come le storie anche di queste persone, di questa gioventù serba si sono snodate negli ultimi anni tra appunto la guerra, e come si sono intersecate eventualmente con le formazioni di estrema destra serbe, visto che poi abbiamo visto rimbalzare un po' vari nomi di formazioni sulle cronache di questi giorni, nomi che a noi sono ovviamente assolutamente sconosciuti, come Obraz, Movimento Popolare 1389, che poi era anche appunto il tatuaggio che si vedeva sul braccio di quello che è stato definito un po' il capo di questa organizzazione.
Sì, in effetti avete collegato un po' le due cose, cioè le proteste contro il Gay Pride di Belgrado e le manifestazioni violente dello stadio di Genova. In effetti è difficile dire con esattezza se siano poi proprio le stesse persone, ci sono ovviamente forti sospetti. Il riferimento a movimenti di ultradestra come Obraz, come 1389, come Srpski Dveri, ce ne sono una serie, si intrecciano con le tifoserie calcistiche. Si tratta di estremisti dell'ultradestra, appoggiati o comunque finanziati, appoggiati in parte politicamente, finanziati sicuramente da qualcuno, hanno intrecci con la criminalità organizzata e ripescano, diciamo, nel passato degli anni 90. Ovviamente non si può in questo caso parlare delle stesse persone che hanno partecipato alla guerra degli anni 90, mi riferisco appunto, per esempio, facevi riferimento a Ivan Bogdanov, il supposto capo degli hooligan che c'erano a Genova, non avendo neanche 30 anni, difficile che abbia partecipato alla guerra degli anni 90. È vero che i richiami agli eroi cosiddetti nazionali della guerra degli anni 90 sono piuttosto ricorrenti, gli slogan sono sempre quelli dell'ultradestra nazionalista, quindi no, non diamo il Kosovo, no all'integrazione europea, no alle diritti per le minoranze sessuali, eccetera eccetera.
Non so, io da un certo punto di vista mi sento anche di cercare di approfondire la tematica della guerra per una serie di motivi. Intanto è evidente che forse era troppo piccolo Bogdanov, adesso non vorrei evitare di incorrere nell'errore costruito ad arte anche dai media italiani che riducono intorno alla sua figura e a quell'evento, penso un qualcosa di estremamente complesso come quelle che sono poi dinamiche geopolitiche relative ai Balcani e alla sua relazione con l'Occidente europeo, almeno questa è un po' la nostra lettura. Però sicuramente diciamo quella che è stata l'ultimo conflitto che ha avuto come protagonista la Serbia, cioè quello relativo al Kosovo e ai bombardamenti di Belgrado, immaginiamo che nella formazione della gioventù serba, tra l'altro discutevamo la settimana scorsa del blocco dei visti della difficile accessibilità dei visti fino a pochi mesi fa per i giovani serbi, quindi anche una in qualche maniera un'autosufficienza nazionale che si ripercuoteva in qualche maniera, si riproduceva e su se stessa in qualche maniera tra i serbi degli ultimi, appunto, parliamo di 15 anni, anche 12 anni.
Sì, cioè, da un lato è sempre esistito questo clima di isolamento, sanzioni, distacco dal resto del mondo, che sicuramente non ha aiutato ad aprire una certa cultura, coscienza e farla uscire dal nazionalismo. È vero anche che sicuramente, o forse qualcuno di voi ricorderà, qualcuno fa risalire l'inizio così della guerra in ex Jugoslavia con la famosa partita di Dinamo Zagabria e Crvena Zvezda, cioè Stella Rossa di Belgrado, che era il 13 maggio, mi sembra, 1990. Già all'epoca, appunto, i tifosi della Stella Rossa erano guidati da Arkan, Željko Rajnatović, che poi divenne appunto il leader della formazione paramilitare Le Tigri, cosiddette Tigri di Arkan, e riuscì appunto all'epoca a trasformare in qualche modo, divenendo a capo della tifoseria, trasformare gli hooligan di allora in formazione paramilitare. Ecco, questa cosa si è ripetuta in altre occasioni, ovviamente non in situazioni belliche, però in situazioni di guerriglia urbana. L'abbiamo visto nel 2008 quando c'era stata la dichiarazione di indipendenza del Kosovo, l'abbiamo visto anche l'anno scorso quando si cercò di organizzare il primo Gay Pride, l'abbiamo rivisto quest'anno con il Gay Pride, l'abbiamo visto a Genova. Insomma, ci sono situazioni che si ripetono e presumibilmente con le stesse persone. Ben inteso, c'è una proposta per mettere al bando i gruppi più estremisti, che giace alla Corte Costituzionale della Serbia, perché ancora nessuno si è preso la briga di rendere operativa questa misura.
Senti, ma invece mi è una domanda, poi non so se hai gli elementi per rispondere, immagino, vista la complessità della politica in Serbia, suppongo. Allora, tu, quello che mi viene da chiederti è chi sono poi i padrini politici di questi gruppi, di queste persone, visto che poi tu appunto facevi riferimento alle Tigri di Arkan, che in qualche modo facevano riferimento a quello che era l'allora leader Milosevic, però abbiamo visto poi durante il Gay Pride queste stesse persone attaccare, se non sbaglio, anche la sede del partito socialista, no?
Beh, sì, perché in questo momento ovviamente la Serbia non è più quella di 10, 15, 20 anni fa. In questo momento il partito che era di Milošević, che adesso è guidato da Ivica Dačić, che è l'attuale ministro dell'interno serbo, siede appunto governa insieme al Partito Democratico di Boris Tadić, quindi l'accanimento degli estremisti, degli hooligan, va anche contro ovviamente le istituzioni. Chi siano i finanziatori o i sostenitori politici, si sta conducendo a Belgrado in questi giorni un'indagine per capire di dati, insomma di informazioni dal Ministero ovviamente non ne vengono rilasciate. Si è parlato anche nei giorni scorsi sul quotidiano Politica, che è uno dei quotidiani, se non forse il più grande in Serbia, maggior tiratura, di circa 200.000 euro versati a una sessantina di tifosi per organizzare il viaggio, per organizzarsi, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente dei soldi girano, e degli appoggi politici che appunto si va a pensare all'estrema destra potrebbero esserci. Sicuramente l'indagine, io penso, spero, renderà un po' più chiarezza su questa cosa. È vero che fino ad ora le istituzioni e la politica, i politici in generale, non hanno prestato la dovuta attenzione a questo tipo di fenomeni. Questo senz'altro è una responsabilità anche della politica locale, anche perché alcuni di questi hanno partecipato addirittura al famoso 5 ottobre 2000, quando fu rovesciato il regime di Milosevic. Questo, per intenderci, significa che vengono strumentalizzate, vengono canalizzate questa tra virgolette carne da cannone per fini che vanno al di là della tifoseria sportiva. Il messaggio lanciato dagli hooligans a Genova era sicuramente un messaggio politico. La vetrina era internazionale ed era molto importante, e insomma il messaggio è arrivato forte e chiaro.
Permettici di fare magari qualche supposizione rispetto a questo messaggio politico. Gli stessi giorni della partita di Marassi era in corso la visita di Hillary Clinton. Proprio il 13 ottobre Hillary Clinton sanciva lo sdoganamento della Serbia come partner, a partire dalle politiche energetiche. In particolare si citava il passaggio del gas. Questo, meno come ci siamo fatti noi un po' delle riflessioni, è ovviamente anche un po' uno schiaffo all'egemonia russa su quell'area, e non so se è un caso che in un articolo legato a Not in the Newsnet, che è un'agenzia di stampa, citi proprio la Russia come una delle possibili fonti di finanziamento di questa appunto composita area nazionalista populista serba. Non sarebbe, diciamo, in qualche maniera il primo caso in cui la lunga mano di Putin agisce su dinamiche interne per spostare l'asse verso una sorta, insomma, di neonato imperialismo appunto moscovita. Penso ad esempio il caso ovviamente ucraino o di altri paesi dell'est, in cui poi il meccanismo è abbastanza sicuramente più noto di quello che accade nei Balcani.
Sì, si è fatto riferimento anche a questa cosa, come dici, cioè di un possibile finanziamento russo. Non è appunto un segreto che alcuni criminali di guerra ricercati dal Tribunale Internazionale si fossero appunto rifugiati in Russia, che la moglie di Milosevic, Mira Markovic, il figlio, erano andati in Russia. C'è questo legame con la Russia, che dal mio punto di vista non va sopravvalutato, perché si parla sempre di questa fratellanza ortodossa, ma la Russia ha i suoi interessi, li fa valere insomma quando vuole, anche per questioni di politica interna o comunque regionale. Penso per esempio al Caucaso, tant'è che ricordo un famoso articolo dove Putin diceva: dico Kosovo e penso Caucaso, proprio perché i motivi erano ben altri. Interessava ben poco il Kosovo, ma interessava più che altro la questione dell'Abkhazia e Ossetia, ovviamente. E fare appunto questi giri di geopolitica non è mai facile, e ci si muove sempre su un terreno piuttosto incerto. È vero che coincide la cosa, cioè i fatti che abbiamo visto coincidono anche con la visita della Clinton. È vero anche che insomma dopo anni di così di incomprensione tra Serbia e Stati Uniti, si è arrivati in un momento in cui probabilmente, questo non vuol dire che la Serbia non abbia mai collaborato quantomeno economicamente con gli Stati Uniti, anzi c'è sempre stato, insomma si pensi alla vendita delle armi della fabbrica della Zastava, insomma ovviamente erano rivolti anche Stati Uniti e NATO, quindi insomma diciamo che sì, la Clinton arriva portando non a caso arriva a Belgrado, arriva in Bosnia e arriva a Pristina, cioè in quei paesi che hanno ancora che presentano ancora dei problemi e dei nodi irrisolti e che rimangono un po' più indietro rispetto ad altri paesi, quindi non a caso è arrivata lì portando un messaggio di appoggio verso il percorso dell'Unione Europea che questi paesi stanno cercando di portare avanti.
Va bene, tra l'altro proprio su questo discorso attendiamo a questo punto per capire i frutti poi di questa del lavoro intorno alla dello schiaffo degli ultras serbi a questo processo di integrazione europea serbo. Il 25 ottobre dovrebbe essere in discussione al Consiglio europeo proprio le tappe d'ingresso, se non sbaglio.
Sì.
E quindi probabilmente là già si capirà, al di là ora di questo evento, che ovviamente poi giustamente dicevi, quando si parla di geopolitica il terreno è sempre molto, appunto, tra quello che è pubblico e quello che ovviamente non è sempre conoscibile da parte dell'opinione pubblica, in qualche maniera andremo forse a capire anche il peso dei recenti eventi serbi appunto su questo processo, che penso sia un po'
Io spero che appunto non influisca più di tanto, così come non influisca sulla recente liberalizzazione dei visti, cioè recente, mi riferisco ormai quasi un anno, è passato, era dicembre dell'anno scorso. Questo perché graverebbe su la maggior parte della popolazione serba, che ovviamente ha condannato queste manifestazioni violente, e allo stesso tempo potrebbe in qualche modo beneficiare invece della liberalizzazione dei visti, cioè la possibilità di finalmente di uscire, di muoversi e di girare per l'Europa. Ecco, questo sarebbe un peccato.
Certo.
Dall'altra parte sappiamo che l'Olanda invece ha una posizione molto ferma, ma riguarda più che altro la collaborazione con il Tribunale Penale Internazionale per i crimini della ex Jugoslavia, quindi con la consegna di soprattutto Ratko Mladic.
Certo, io penso ci siano anche molti piani contraddittori rispetto all'adesione europea, nel senso che la Serbia si troverebbe a questo punto a diventare il nuovo fanalino di coda, in particolare sul piano economico, dell'Unione e dei suoi partner più stretti. Non è un caso, penso, che per esempio, portandoci sempre in una relazione italo-serba, Marchionne e la Fiat vedano in Serbia la prateria nel quale agire per uno spostamento della produzione. È evidente che sono processi lacrime e sangue, comunque, soprattutto in questa fase storica, quelli di integrazione europea già lo sono di per sé per i paesi più, con economie più deboli, figuriamoci in questa fase storica di crisi. Penso che il peso delle misure di integrazione siano comunque da considerare seriamente, perché poi ovviamente il rischio che si produce è ulteriormente scavare un fossato tra tra quello che possono essere gli aspetti virtuosi di un'integrazione e quelli che invece sono i rancori, specialmente di un paese abituato ad essere una media potenza regionale.
Sì, sicuramente le sfide e gli impegni sono numerosi e sicuramente faticosi, e questa è una cosa che generalmente viene poco percepita, un po' per mancanza forse di trasmissione di quelle informazioni necessarie su che cosa significa effettivamente entrare in Unione Europea. Vuoi responsabilità della stessa Unione, vuoi dei politici locali, anche perché la maggior parte della gente percepisce e è favorevole all'ingresso nell'Unione Europea, oltre il 50%, cosa che non lo è per esempio per l'ingresso nella NATO, per ovvi motivi, bombardamento del 99 eccetera, Per la maggior parte delle persone, ma questo non vale solo per la Serbia, ma vale anche per gli altri paesi dell'area, l'Unione Europea significa soprattutto libertà di movimento e un miglior standard di vita. Il primo, diciamo, è più facilmente raggiungibile, il secondo è più che altro un auspicio, insomma, anche perché appunto non è detto che la situazione economica si riprenda così velocemente.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo per questo interessante contributo, non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure se ci sentiamo anche prossimamente nel caso ci fossero anche altre notizie da andare a commentare insieme a te.
Va benissimo, vi aspetto allora.
Ti ringraziamo,
grazie,
arrivederci.
Arrivederci, ciao ciao.
I'm lying on the pavement and the last thing I recall, picked up by the arms and legs and taken from the hall, for squaring up to culture in the circle and the stalls. All because they're playing Wagner at the opera. All because they're playing Wagner at the opera. Hurt can make you act without apology or regret. Over half a century, but still I can't forget. Ideology makes a mockery of the string quartet. All because they're playing Wagner at the opera. All because they're playing Wagner at the opera. When they came to take me, I was standing on a chair. I can't keep quiet, I have something to declare. Listen to my rattle, for my rattle says beware. All because they're playing Wagner at the opera. All because they're playing Wagner at the opera. A rattle for remembering the rattle of the chains. A rattle for remembering the rattle of the trains. From Warsaw down the decades to hell and home again. All because they're playing Wagner at the opera. All because they're playing Wagner at the opera. For everyone we lost, I swing the rattle loud and long. I swing it till I drown out all the music and the songs. This tattoo lasts forever and my memory is long.
Mentre approntiamo tutto quanto occorre per voltare pagina per il prossimo collegamento, ancora qualche istante di musica. Questi sono i Chumbawamba, Wagner at the Opera, del nuovo album ABCDFG. La canzone parla per l'appunto di Shoah. Magari vi facciamo sentire ancora qualche istante prima appunto di iniziare con il collegamento successivo.
I swing it till I drown out all the music and the songs. This tattoo lasts forever and my memory is long. Here's to no more playing Wagner at the opera. Here's to no more playing Wagner at the opera. Here's to no more playing Wagner at the opera.
D'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite. Ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps. Et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant. Ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc en provoquant l'enfer. Qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Leur réinculquer qu'il y a ni bien ni mal. J'étais faible et d'effort à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle. Si chacun pour toi et tout sur celui qui va gêner. Qui l'a vu, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chahut. Viens, tu m'as pas choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, j'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra, je suis avec toi. Mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Leur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi. Qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères, car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Pour monter en grade, c'est volatile comme but des valises. Mais non, balise pas, ça t'aide à futer ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Tu seras seul, moi. Mes enfants sont nombreux, mais même en sol, tu seras fier d'être un de mes mots. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde.
Abbiamo qualche evidente problema con il collegamento successivo.
Je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et sûr à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupule et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut.
Là où je t'élève et te tue,
c'est pas ta mère, si tu crèves,
e dato che continuiamo a ricevere una risposta negativa dal nostro redattore Ombra, che non si fa raggiungere al telefono, diamo una notizia piuttosto importante nei termini in cui è una vicenda di cui abbiamo parlato abbastanza da questi microfoni, anche direttamente con gli interessati, sul processo in sé rispetto agli incidenti avvenuti a Khimki in Russia contro la costruzione dell'autostrada Mosca-San Pietroburgo. Ricordiamo, due attivisti erano stati arrestati, più che altro sequestrati dagli apparati di sicurezza russi. Si trovano in carcere ormai da 2 mesi e mezzo. Maxim Solopov è stato rilasciato ieri in seguito alla revisione della detenzione preventiva da parte della corte cittadina di Khimki, appunto. Si attende là più o meno lo stesso verdetto anche per Alexei Gaskarov, dato che la corte regionale di Mosca si era espressa negativamente sul prolungamento della detenzione preventiva per entrambi. Per chi volesse, ovviamente, magari chi non ha mai sentito ancora questa vicenda, chi la vuole andare ad approfondire, troverà, oltre che sul blog maldestra.noblogs.org, le trasmissioni passate in cui discutevamo, altrimenti khimkibattle.org, scritto khimkibattle.org, è il sito in cui in inglese, in italiano, russo, ovviamente, francese, spagnolo, tedesco e turco è possibile trovare le informazioni e gli aggiornamenti intorno alla tanto agli arresti, ma in particolare sulla campagna per la salvaguardia della foresta di Khimki dal cemento, e che vede impegnati gli attivisti antifascisti russi in maniera particolarmente attiva. Mi pare di capire che è definitivo l'impossibilità di collegarsi con la terza voce più consueta di questo spazio. Pensiamo di chiudere qua a questo punto l'appuntamento di oggi.
Sì, a questo punto, anche perché sono le 12:53, tra qualche minuto andrà poi ad iniziare, come di consueto, il GR di Radio Onda Rossa, quindi possiamo passare ai saluti. Il, come di consueto, l'appuntamento con questa trasmissione è per martedì prossimo alle 12:15. Per approfondire o andare a riascoltare le passate trasmissioni c'è il blog maldestra.noblogs.org.